Bene, ora riprendiamo i nostri lavori con una riflessione del dottor Giampiero Griffo. Il dottor Griffo è stato responsabile, presidente di Disabled People International Europe, è membro del comitato esecutivo di DPI e è un animatore di tante organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti delle persone con disabilità e dei membri delle loro famiglie. Ma la cosa che tengo a sottolineare di più è che il dottor Griffo è quella persona che, certo, grazie anche alle associazioni in cui lavora e al ruolo di queste associazioni, è la persona che nel nostro paese è riuscito a cambiare l'approccio culturale al tema della disabilità, cioè da un approccio medico siamo passati ad un approccio basato sui diritti umani. E questa per il mondo della disabilità e soprattutto per il mondo della società civile in generale è una rivoluzione copernicana, perché significa cambiare completamente il punto di vista. E con Giampiero Griffo collaboriamo da ormai circa una decina di anni. Abbiamo organizzato all'inizio del decennio scorso dei corsi di perfezionamento su diritti umani e disabilità e da lì poi è nata una collaborazione che è maturata nel corso del tempo. Lui oggi affronterà il tema la cittadinanza europea come cittadinanza inclusiva. Giampiero, grazie e a te la parola.
Grazie Marco, buongiorno a tutte e a tutti. Come diceva Marco, io rappresento in qualche modo il ministro dell'esteri senza portafoglio del movimento delle persone con disabilità. Nel senso che quello che avviene in un piccolo paese, in una regione, a livello nazionale, avviene a livello europeo, avviene a livello mondiale. Le associazioni di persone con disabilità giocano un ruolo che vedremo anche nella mia presentazione, produce effetti di cambiamento. La mia organizzazione principale, in cui lavoro, è Disabled People International, che è rappresentato in 142 paesi del mondo, le Nazioni Unite sono 193 i paesi, e che ha lo status consultativo a tutti i livelli delle organizzazioni internazionali e regionali. L'elemento su cui oggi vi parlerò è della cittadinanza europea, intesa come cittadinanza che sembra di cui possiamo godere, ma che in realtà è abbastanza problematica per le persone con disabilità. Il professor Paolo De Stefano vi ha parlato prima in sintesi di cosa significa essere cittadini europei. Significa avere dei diritti politici, votare, cioè avere diritto attivo e passivo di voto nelle elezioni europee e municipali, avere accesso ai documenti europei di governo, inviare petizioni al Parlamento europeo e all'Ombudsman e avere dei diritti linguistici di poter esprimersi nelle lingue, diciamo, dell'Unione europea. Avere il diritto alla libertà di movimento e di residenza nei paesi dell'UE, il diritto di lavorare in questi paesi e una libertà contro le discriminazioni di nazionalità. In più, il diritto alla protezione consolare. Ora, sintetizzato così, sembra una cosa ovvia, tutti i cittadini italiani o tutti i cittadini europei ne godono per diritto. In realtà c'è una discrasia che nel caso della disabilità è più evidente, ma non è solo nel caso della disabilità, tra diritti riconosciuti e esercizio e godimento di questi diritti. Infatti, diciamo, sembra facile, basta essere italiani per essere cittadini europei e godere di tutti i diritti. In realtà per le persone con disabilità È un problema negli ultimi anni, proprio l'approccio nuovo ha fatto emergere questa dimensione, non sono o non godono di cittadinanza europea, nel senso che ogni volta che hanno necessità di spostarsi scoprono che non lo possono fare, quindi non hanno la libertà di movimento e di residenza. Pensate, un cittadino italiano che voglia andare in un altro paese europeo e risiedere lì, nel caso di una persona come me che sta in sedia a rotelle, deve trovare la casa accessibile, i regimi sociali non sono gli stessi, la possibilità di muoversi con i trasporti cambia. Se io prendo un treno in Italia ho dei servizi, se poi arrivo in Austria funziona in un altro modo, se addirittura arrivo in Bulgaria non ci sono proprio. Quindi vedete come un tema che sembra ovvio non è ovvio. Nello stesso tempo non hanno eguaglianza di opportunità nell'accesso al lavoro, già in Italia è problematico, ma pensate alle discriminazioni nel campo del lavoro delle imprese che sostengono che noi siamo improduttivi, oppure pensate al discorso dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle nostre condizioni. Insomma, vedete come il campo è abbastanza vasto, né possono votare sempre. Ci sono alcuni paesi che hanno legislazioni che hanno affrontato il tema del diritto di voto, ma di recente c'è stata una discussione a Venezia, proprio sulla base di un documento del Consiglio d'Europa, dove insomma, ci siamo ritrovati a discutere se in Europa ci sia la garanzia del diritto di voto per i cittadini con disabilità. E se pensate ai documenti, sembra anche questo un fatto ovvio, ma questi documenti non sono in formati accessibili, oltre a non essere in tutte le lingue spesso, e questo già è un limite, ma pensate, per una persona che non vede, se vuole avere un testo cartaceo in braille non ha possibilità di averlo, quasi mai. Quindi vedete come la dinamica, che sembra una cosa ovvia, di cittadinanza, almeno per queste persone è problematica. E io cercherò di spiegarvi da un lato il cambiamento degli standard internazionali in questo, sui diritti delle persone con disabilità, e dall'altro lato entrerò nel merito di come la cittadinanza europea possa per alcune fasce di cittadini essere in progress. Cioè è in progress, come vi ha detto il professor De Stefano, per l'arricchimento dei diritti, ma è in progress anche per il conseguimento dei diritti. Nel mondo sono 1 miliardo le persone con disabilità, il 15% della popolazione, 1 su 7 ha una disabilità, e diciamo che l'elemento di cambiamento è avvenuto con l'entrata in vigore della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite. È una convenzione sui diritti umani, e questo significa che ha cambiato le logiche di approccio, e nello stesso tempo una convenzione ratificata dall'Italia e che è ratificata nel 2011 anche dall'Unione Europea. L'Unione Europea è il primo, diciamo, organismo regionale riconosciuto che aderisce a una convenzione sui diritti umani delle Nazioni Unite. Anche solo questo produce lo stesso effetto di cui parlavamo prima. L'Unione Europea è interessata a essere riconosciuta a livello internazionale e quindi cerca di acquisire anche questi accrediti, ma nello stesso tempo il suo statuto contraddittorio di essere un accordo fra gli Stati e un organismo legislativo che interviene sulle legislazioni nazionali si trova in questo ambito con una complessità che andremo anche a vedere. Ma che cosa ha cambiato questa convenzione? Intanto è stato un processo di cambiamento rapido. Le Nazioni Unite hanno fatto una prima dichiarazione, quindi senza alcun valore giuridico, nel 71. In 35 anni siamo passati a una legge internazionale, che significa che il cambiamento è avvenuto rapidamente, ma soprattutto per la pressione delle associazioni di persone con disabilità. Sottolineo questo perché il tema di cui vi parlerò in questa mia presentazione è che la cittadinanza europea e l'Unione Europea siamo noi, cioè non è solo un organismo che produce in forma tecnica, burocratica, forme di coordinamento tra gli stati e regolamentazioni e legislazioni, ma è anche un organismo su cui la società civile può intervenire per modificarne approcci se ha la capacità di affrontare a tutti i livelli il modo di funzionamento delle istituzioni europee. Intanto un primo cambiamento di questa legislazione internazionale è che oggi non dobbiamo più chiedere di avere i diritti, dobbiamo applicarli. Quindi è un cambiamento sostanziale nell'approccio e vedremo come questo cambiamento sostanziale però influenza non solo le capacità, diciamo, di tutelarsi, ma anche di approcciare in modo diverso, di culturale. Perché la Convenzione passa dalla risposta ai bisogni, spesso noi siamo in questo ambito, al riconoscimento dei diritti. Vedete, il bisogno è qualcosa che può essere riconosciuto, ma non è detto che debba essere tutelato. Il diritto invece fa un passo avanti. È vero che negli ultimi anni stiamo avviandoci a una società in cui i diritti riconosciuti spesso non sono applicati, ma è un livello ben differente di approccio al problema. Se andiamo a leggere l'articolo 3, dove sono inseriti i principi generali, scopriamo che non si parla di invalidità, non si parla di malattia, non si parla di incapacità, ma si parla di dignità, autonomia, indipendenza, non discriminazione e così via. Non so se all'interno di quest'aula vi siano persone ipovedenti, riuscite tutti a seguire quello che è scritto? No, perché delle volte non parlo di quello che è nella slide e se ci fosse una persona che ha difficoltà a leggere la discriminerei. E quindi perciò vi chiedo, vedete, anche nei linguaggi, nel modo in cui usiamo la forma di espressione dobbiamo tenerne conto. E in questo quadro di differente approccio alla disabilità, l'elemento che emerge con maggiore forza e che sta crescendo è che il tema della disabilità non è tanto un tema tecnico di competenza di professionisti, ma è soprattutto un tema politico e culturale, nel senso che il modo di leggere la nostra condizione deve intanto influenzare il modo in cui culturalmente vengono affrontati i problemi e logicamente il modo politico in cui quei problemi trovano soluzione. Nel mondo la gran parte di queste persone vive nei paesi in cerca di sviluppo e dove ha solo pochissimi sostegni e se pensate al tema dell'educazione, questi sono tutti i dati delle Nazioni Unite o delle agenzie delle Nazioni Unite, il 98% dei bambini con disabilità nel mondo non ha accesso a un'educazione formale. Per il lavoro è la stessa condizione, però se andiamo poi a vedere all'interno dell'Unione Europea non è che le situazioni siano tanto differenti. Gli 80 milioni che vivono in Europa, per esempio il 60% più di bambini nelle primarie va in classi speciali. L'Italia è la più avanzata, ma spesso i nostri stessi governi non riescono a valorizzare questo principio e anzi ultimamente abbiamo assistito a picconate di non poco livello. Ma pensate appunto che, come vi dicevo, le persone con disabilità non hanno accesso a beni e servizi e non sono cittadini europei. Vediamo di entrare un attimo nel merito. La prima domanda che io mi pongo è se noi siamo parte della società. E devo dire che in realtà non lo siamo. Se pensate adesso ai temi della crisi economica, hanno fatto emergere come un conflitto forte che esiste tra la globalizzazione dei diritti, che è cominciata con le Nazioni Unite, che si è sviluppata negli anni 50, 60, 70 con le tante convenzioni, oggi è messo in discussione dalla globalizzazione dei mercati e i diritti sono sussunti ai soldi. Si dice se non ci sono soldi non ci sono diritti. Il tema è molto vasto, lo riaffronteremo alla fine, però per le persone con disabilità noi dove siamo in questo tema? siamo in quell'area di risorse aggiuntive. Io lo dico spesso, noi siamo, come parafrasando il Vangelo, gli ultimi a ricevere e i primi a essere tagliati, perché i fondi che ci riguardano sono fondi aggiuntivi e quindi la nostra cittadinanza non è piena, perché è una cittadinanza a singhiozzo, e nel momento in cui siamo esclusi, vedete come il ricorso a welfare è un ricorso di inclusione che però non è così chiaro. Quindi nel momento delle crisi noi siamo tra i primi a pagare e quindi a non partecipare alla società. Questo quadro di riferimento è stato in qualche modo messo in discussione dalla Convenzione, che sottolinea che noi siamo titolari di diritti umani come tutti gli altri. Sembra una banalità, in realtà il tema è nato perché, andando a studiare i report delle varie convenzioni sui diritti umani presentati ai vari comitati delle Nazioni Unite, e i diritti body come si dice, si è scoperto che la disabilità era invisibile, non esisteva, non era mai inclusa. Per cui le Nazioni Unite hanno detto ok, allora bisogna fare una convenzione che non dia nuovi diritti, ma che metta in campo l'idea che i diritti che esistono riguardano anche queste persone. Il tema logicamente, ecco, vedete, questa è una foto premiata a un concorso europeo sulla discriminazione. Questa signora sta andando al lavoro e ogni volta incontra questa rampa di scale che le impedisce di andare in autonomia. È una signora che non ha l'assistenza personale, quindi deve rivolgersi a degli esterni che non conosce, non li conosciamo nemmeno noi, non li vediamo in faccia. Però vediamo in primo piano questa pistola e questo bastone e vediamo la faccia della signora che testimonia che sta subendo una violenza, una violazione dei diritti umani. Perché? Perché questa signora è trattata in modo differente. Faccio una domanda banale, chi tra di voi va in ufficio al lavoro presa in braccio? Beh, nessuno. E allora pensate che significa. E siccome la maggioranza di voi siete femminucce, pensate se tre persone vigilantesi in questo caso vi prendessero in braccio, che cosa provereste? Eppure questa immagine normalmente trasferisce l'idea che questa persona sia incapace, che non possa fare delle cose. In realtà, secondo il nuovo Statuto dei diritti umani, il problema è che essendoci risposte di accessibilità, una rampa, un montarampa, una soluzione di qualsiasi tipo, questa è una violazione dei diritti umani. Per cui invece di essere letta come la poverina che non può camminare, la Convenzione dice che questa è una persona che subisce una violazione dei diritti umani. Perché vedete, la Convenzione all'articolo 5 sottolinea questi due temi, parità e non discriminazione, temi che rientrano nel Trattato dell'Unione e che vedremo poi sono stati sviluppati nel tempo. La discriminazione è qualcosa, cerco di spiegarvelo, per esempio il tasso di accesso, il tasso di disoccupazione in Italia, ieri è uscita l'ultima statistica, è il 9,2-9,3%, per le persone con disabilità è il 75%. Se mettete insieme i due dati c'è qualcosa che non va. Voi prendete un treno in qualsiasi momento volete, a qualsiasi ora, su qualsiasi tratta, io posso usufruire solo del 10%, eppure pago lo stesso biglietto, ma devo prendere solo alcuni treni, su questi treni ci sono solo i due posti accessibili, per cui se vengono presi non li posso prendere, devo prendere un altro treno e posso scendere su 2240 stazioni su 2400. Allora, vedete che se lo leggiamo come diritti umani il tema è ben diverso, non sono io che non cammino, è lo Stato che mi crea barriere. Pensate a un non vedente o una persona sorda che va in un centro per l'impiego, non riceve informazioni nei formati adeguati, né in braille né spesso sul dischetto, se pensate ai siti web non sono accessibili. Cioè, vi rendete conto come il problema è inverso, non sono le persone che non possono, ma è la società che gli impedisce. In questo senso la condizione che le persone con disabilità vivono è quella di diritti umani violati, perché ogni volta che c'è un trattamento differente senza giustificazione, la senza giustificazione ormai esiste una soluzione per quel problema di accessibilità? Se esiste, non è più un discorso di impossibilità, e la non giustificazione fa esattamente una produzione di violazione dei diritti umani. Quindi tecnologie, soluzioni architettoniche, soluzioni di qualsiasi tipo che garantiscono l'accesso e il beneficio ai diritti diventano tema di discussione, perché la Convenzione introduce il tema della discriminazione fondata sulla disabilità. Vedete, la discriminazione può essere per distinzione, io tratto una persona in modo diverso da un'altra, per esclusione, pensate ai bambini che vanno a fare la gita scolastica e la scuola non garantisce l'accessibilità a tutti. Ma pensate per esempio alla restrizione, io dico che vado in un ufficio pubblico e solo quelli a piano terra sono accessibili perché non c'è l'ascensore. In più la discriminazione si basa anche non solo sulla volontà, ma anche sull'effetto. Volontà può essere: io faccio un reclutamento e dico che non voglio le persone cieche, è una discriminazione diretta, ma posso anche metterlo al terzo piano senza ascensore ed è una discriminazione indiretta. Allora vedete come i temi hanno della discriminazione sono oggi uno dei temi su cui lavoriamo, perché è un tema basato esattamente sui diritti umani. E siccome anche il rifiuto di un accomodamento ragionevole, vedete, nella legge si dice che quando è riconosciuto la violazione dei diritti umani, gli stati devono garantire un accomodamento ragionevole, cioè una soluzione. L'accomodamento ragionevole, la parola sembra brutta, in realtà accomodamento è perché non è solo una questione fisica, di barriere, a volte è una procedura, a volte è un comportamento. È ragionevole perché quello che era ragionevole 30 anni fa non è ragionevole adesso. Io ricordo quando ho cominciato la mia, diciamo, il mio impegno sulla disabilità, che al primo convegno fatto a Venezia nel 1980 si alzò un professore del Marionè che diceva: ah, ma noi fino a qualche anno fa pensavamo che il Grifo non potesse lavorare, nel senso che la discriminazione era molto forte perché la ragionevolezza era quella. Oggi, se parliamo con un qualsiasi cittadino, non è più così. Quindi vedete come anche l'evoluzione dei concetti serve. E l'elemento che pongo alla vostra attenzione è che questa convenzione distingue tra diritti economici, sociali e culturali, che possono essere sviluppati progressivamente in base alle risorse disponibili, è un tema questo molto importante a livello internazionale, ma dice che i diritti umani, cioè il trattamento uguale dell'individuo, è immediatamente spendibile, applicabile. È un approccio molto diverso. Io, se dico che le ferrovie dovrebbero attrezzarsi a rendere accessibili tutti i treni, entro nel primo campo. Ma se dico che io cittadino compro un biglietto e sono discriminato rispetto ad altri cittadini, entriamo nel secondo campo, perché le convenzioni tutelano individualmente le persone. E vedete, adesso parlo a insegnanti, quindi ragiono più rapidamente. Negli ultimi anni l'ampliamento degli alunni nelle classi scolastiche, la riduzione del sostegno, in qualche modo la disattenzione ai diritti e all'inclusione hanno prodotto una problematicità di inclusione scolastica. Questi elementi, il numero di alunni disabili all'interno di una classe e il sostegno scolastico, sono accomodamenti ragionevoli, cioè rientrano nel campo di cui abbiamo parlato prima. Non è un caso che la sentenza 80 della Corte Costituzionale ha fatto rimangiare al governo una decisione che discriminava, nel senso che un provvedimento del governo Berlusconi aveva tagliato i fondi indiscriminatamente a tutti gli alunni, a tutte le scuole e al sostegno. La Corte ha detto: un momento, questi ragazzi che hanno bisogno di questi interventi devono essere parificati agli altri prima che possano loro stessi essere tagliati in forma uguale come tutti gli altri alunni. Quindi vedete come il principio di non discriminazione, di parificazione è già applicabile. È applicabile però sulla base appunto di pressioni che vengono dalla società civile oppure di sentenze giudicate dalle corti. L'altro elemento è quello dell'uguaglianza. E qui la regolamentazione non è così chiara, però noi facciamo riferimento a un altro documento delle Nazioni Unite che parla di che cos'è l'egualizzazione di opportunità, cioè il raggiungimento di un'eguaglianza per chi non ce l'ha. E vedete che i temi ritornano però in maniera molto chiara. Il primo è una società accessibile a tutti, e sappiamo come siamo lontani, ma non solo per noi ma anche per altre fasce. Pensate a un immigrato che deve rispettare delle leggi e non è formato nella sua lingua e che quindi ha bisogno di un mediatore e così via. Il secondo punto invece, quello più critico, è che i bisogni di ognuno e di tutti gli individui sono di uguale importanza. Abbiamo visto come per le persone con disabilità non sia così. Noi abbiamo vissuto situazioni di esclusione e quando parliamo dell'uso delle risorse vediamo che non è come dice questo documento, che le risorse vanno impegnate in modo tale da assicurare che ogni individuo abbia le stesse opportunità per partecipare. Non è così. E quindi vedete come il tema dell'eguaglianza diventa un tema importante nelle politiche, che non possono essere più ignorare le persone con disabilità perché sono appunto con la Convenzione titolari di diritti umani. Certo, è un processo di cambiamento che avviene anche in altri ambiti. Ora in Italia noi non viviamo situazioni drammatiche di segregazione, anche se ci sono ancora 140.000 persone con disabilità in istituti, quindi non è ancora un tema di poco conto. Ma se guardiamo l'Europa vediamo che il terzo principio, quello di rimanere nelle comunità e di godere degli stessi servizi, sia ancora lontano. Non è solo per le scuole, ma pensate per i laboratori protetti, pensate per i servizi speciali, pensate per tante cose che ancora pensano che queste persone devono essere trattate in modo speciale. In realtà io non sono speciale, io ho gli stessi diritti vostri, gli stessi bisogni. Diciamo, la coniugare le mie esigenze di mobilità dipende solamente da un'attenzione. Non c'è uno specialismo che mi riguarda. Io sono diventato speciale perché la società mi ha etichettato come speciale. E quello che noi cerchiamo di fare è quello di ritornare a un'ordinarietà e di godere degli stessi diritti nelle stesse politiche, negli stessi luoghi e così via. Vedete, l'ultimo tema dell'egualizzazione sembra banale, ma in realtà è un tema di giustizia. Quando avremo gli stessi diritti, ci assumeremo gli stessi doveri. Ma abbiamo gli stessi diritti? Vedete come il tema di giustizia poi ritorna nei documenti ed ha una valenza extrapolitica, perché entra in un campo di valutazione delle condizioni e quindi di rapporto. Le donne con disabilità vivono una condizione duplice, a volte triplice se sono immigrate, di discriminazione. La Convenzione lo ricorda all'articolo 6, che c'è una condizione di multidiscriminazione che colpisce le donne con disabilità in quanto donne, in quanto persone con disabilità e così via. Nel senso che i pochi dati che esistono, non ci sono tante ricerche, hanno fatto emergere che questo tema a volte è fortissimo, è molto maggiore rispetto per esempio alla discriminazione che le donne vivono all'interno della dinamica di genere e di egualizzazione di genere. Pensate, una donna con disabilità con chi si deve misurare? Con un uomo con disabilità? No, perché è discriminato. Si deve misurare con una donna? No, perché è discriminato. Quindi vedete come gli specchi di riferimento sono molto più lontani e quindi affettano queste persone in maniera maggiore. In sintesi possiamo dire che questa condizione produce uno stigma sociale. Se entra qualcuno in questa sala e gli si dice chi è diverso, sicuramente si guarderà intorno, mi vede in sedia a rotelle e dirà io. È un dato culturale, ovvio. È proprio su questo dato che cerchiamo di cambiare. Da dove nasce questo stigma? Qui non ho il tempo di svilupparlo, casomai insomma vedrò di farvi avere qualche documento, ultimamente l'ho rapportato diciamo in una ricerca europea, perché il problema è che le persone con disabilità spesso non sono studiate. Noi sintetizziamo diciamo questo tipo di approccio parlando di un modello medico della disabilità, un modello individuale, che in realtà però sedimenta molti approcci. Il modello valoriale, noi valiamo di meno, il modello utilitaristico, se devo spendere le risorse le investo sui sani e non sui malati, quello prestazionale, cosa può fare una persona con disabilità, quello produttivistico, queste persone possono lavorare, o quello medico appunto di dire no ma sono malate, dobbiamo curarle, o quello risarcitorio, siccome ti manca qualche cosa intervengo su quel qualche cosa, o peggio quell'assistenziale che ci delega in altri campi dove insomma noi non siamo cittadini come gli altri ma dobbiamo essere protetti. Allora vedete, questi insieme di condizioni hanno prodotto una condizione di povertà. Le Nazioni Unite parlano di disabilità come causa ed effetto di povertà. C'è una povertà ovvia, quella economica, quella che conosciamo, e che in molti paesi, anche in Italia, produce una povertà di risorse. Ma c'è un'altra povertà che ci tocca, che è quella invece per impoverimento sociale. Pensate, ogni volta che incontro una barriera, un ostacolo, una discriminazione, mi si impedisce di. E in quell'impedirmi ho un duplice fattore di povertà. Sono, che so, facciamo l'esempio, non prendo un pullman. Intanto non so più come si fa. E questo già è un impoverimento. Ma dall'altro lato, se non prendo un pullman, che so, non vado all'università, non acquisisco un titolo di studio, non sono autonomo, quando vado sul mercato avrò meno capacità di spendermi, avrò meno risorse, non potrò farmi una casa, una famiglia. Vedete come gli elementi si combinano e le due povertà si sommano, a volte si moltiplicano, perché se io non posso prendere un pullman devo trovare o qualcuno che mi accompagna o prendere la patente, e siccome la benzina costa, vedete come i costi aggiuntivi si sommano, e in questo diciamo processo di impoverimento il riconoscimento sociale e l'esclusione sociale sono due elementi essenziali. Una ricerca fatta nel Regno Unito di recente ha fatto emergere che una famiglia che ha al proprio interno una persona con disabilità ha il doppio di probabilità di diventare povera. Quindi vedete come il tema da diritti umani diventa un tema economico-sociale, diventa un tema di sopravvivenza. In più c'è una povertà ovvia che noi oggi stiamo misurando appunto sull'approccio basato sui diritti umani. La società si è dimenticata che noi siamo titolari di diritti umani. Pensate ai servizi che esistono, al modo in cui vengono approvati, e in questo senso la povertà di competenze significa anche povertà di soluzioni. Uno degli articoli fondamentali della Convenzione, quello dell'articolo 12, parla che tutte le persone devono essere tutelate in uguale maniera davanti alla legge. Il tema riguarda soprattutto le persone con disabilità intellettiva, che non possono rappresentarsi da sole, o quelle in condizioni di tutela psichiatrica. Ebbene, il tema essenziale dell'articolo 4 è che queste persone devono essere tutelate nei loro diritti umani, prima di tutto. Quante di queste persone sono tutelate? Certo, una famiglia dove vanno? In istituto. È un tema uguale di trattamento rispetto a un orfano? No. È un tema che garantisce i loro diritti umani? Assolutamente no. Pensate che in Europa sono più di 500.000 le persone con disabilità che vivono in 2.500 mega istituti. Secondo un'ultima ricerca sono 1.200.000 nel complesso, anche in istituti un po' più piccoli. Queste persone sono rinchiuse lì solo perché lo Stato non ha servizi adeguati per sostenerle nella partecipazione. Allora, questo modello medico, che è un modello che pensa che io sia malato, che debba essere curato e solo dopo inserito, oggi è superato dal modello sociale basato sui diritti umani, che sottolinea che le persone sono cittadine, che hanno particolari caratteristiche, che la società deve rimuovere barriere e ostacoli che gli impediscono di partecipare e che quindi il tema della disabilità non più in ambito sanitario o assistenziale, ma nell'insieme delle politiche della società. Vedete, cercherò di spiegarvelo parlando di un'evoluzione che non ho il tempo di sviluppare del modello della disabilità. La disabilità ha avuto una storia e una valutazione. All'ultimo, diciamo, siamo arrivati a questa definizione della Convenzione. È il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali che questa interazione impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su base di parità con gli altri. Vedete, in questa sala, grazie anche agli accorgimenti, io pur avendo una limitazione funzionale non ho alcuna disabilità, nel senso che mi muovo sulla sedia a rotelle come mi muovete voi. Se invece la cattedra fosse messa su un gradino, come spesso avviene nelle università, io vivrei una condizione di disabilità, che quindi non dipende da me, ma dipende da come la società tiene conto che ci sono, spesso giro l'università, molte università lo riconoscono agli studenti e non lo riconoscono ai professori. Ebbene, questo avviene perché il modello sta cambiando. Vedete, adesso in breve cerco di spiegarvi come la Convenzione interviene. Il modello che viene utilizzato è quello dell'ICF, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, però insomma la Convenzione va oltre. L'ICF parte da una mia condizione di salute, la Convenzione è che io sono invece una persona con disabilità, e che significa una delle varianti delle diversità umane. Le mie caratteristiche messe insieme, nel momento in cui vado, quindi non sono solo uno che si muove in sedia a rotelle, ma sono tante altre cose. Quando vado a svolgere un'attività posso avere limitazioni o discriminazioni che mi impediscono di partecipare o che mi escludono. E questi elementi derivano da fattori ambientali e sociali o da fattori personali. Per cui l'elemento dipende se io sono impoverito o se la società ne sa, lo tiene conto e mi aiuta a partecipare, quindi un processo che noi chiamiamo di empowerment. Vedete com'è molto diverso. Fino all'altro ieri ero io che non camminavo, io che non potevo muovermi, io che... Oggi è ben diverso, è la società che impedisce, è la società che non tiene conto, è la società che esclude, che emargina. Allora vedete come cambia il concetto. Il concetto è che queste persone devono godere degli stessi diritti umani degli altri. E questo è la prima elemento. La seconda è che la disabilità è fatta di due corni, quindi è sbagliato utilizzarla come un sinonimo di handicap, un sinonimo di invalidità, un sinonimo di limitazione funzionale. La disabilità è una relazione sociale, e in quanto relazione sociale non è negativo dire una persona con disabilità. Vedete, è la parola che viene usata nella Convenzione. Noi non usiamo il termine, i tanti termini, anche l'ultimo, diversamente abile, perché in questa sala chi è normalmente abile? No, lo dico perché le parole, quando vengono rivoltate, fanno capire che forse sono sbagliate. Invece noi diciamo persona con disabilità perché la disabilità intanto dipende, in questa sala non ce l'ho, probabilmente in altri posti ce l'ho, e la responsabilità è della società. Quindi non è una brutta parola disabilità, è una fotografia di una condizione che può variare a seconda delle condizioni che stanno attorno. Ma l'ultimo elemento, forse quello più importante, è che la disabilità ci appartiene. Secondo l'OMS, nell'arco di una vita, tutti noi in questa sala abbiamo vissuto, viviamo o vivremo condizioni di disabilità. Quindi non è più una politica di nicchia, il 15%, ma è una politica generale che riguarda il modo in cui la società affronta queste condizioni e le risolve. Allora, se questo è l'approccio, evidentemente bisogna cambiare molte cose, e in questo cambiamento noi interveniamo, grazie anche alla Convenzione, con dei concetti nuovi. Il primo è quello di empowerment. Se andiamo a leggere per esempio le definizioni italiane di persone con disabilità, vediamo che stiamo ancora sul modello medico o paramedico. Io qui vi faccio la legge 104, la nostra legge quadro: colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata, che è causa di difficoltà di apprendimento. Vedete, c'è una conseguenzialità. Se andiamo a leggere la legge 68, addirittura c'è una categorizzazione. Se andiamo a leggere qual è la definizione nella convenzione, sono persone che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza. Ed è un concetto molto diverso. Noi uno dei temi su cui stiamo lavorando è di ridefinire. E oggi se ho il 100%, una terminologia pessima, eppure sono responsabile, 100% di invalidità, eppure sono responsabile di una sezione della Biblioteca Nazionale di Napoli. Lo Stato deve essere schizofrenico, perché se sono 100% sono uno zombie. Oggi vi parlo pur avendo il 100%, ma se penso che mi dà una responsabilità c'è qualcosa che non va. Allora vedete che anche i meccanismi di valutazione andranno modificati, andranno cambiati in direzioni diverse. Noi lavoriamo molto sull'empowerment, questo è uno degli ultimi concetti prima di arrivare alla parte europea, che significa accrescere le capacità da un lato, quelle che sono impoverite, e riacquistare potere nella società di decidere, cioè avere diritto a dire come la società dovrebbe muoversi. L'empowerment è un concetto complesso, non ho il tempo di svilupparvelo, voglio solo dire che può essere individuale, può essere sociale, può essere politico. Saltando quindi questa parte, arrivo invece alla parte di abilitazione e riabilitazione. Spesso si pensa che noi dobbiamo essere riabilitati, l'idea è che io debba essere messo in piedi. In realtà sono stato messo in piedi qualche anno fa, dopo 20 anni che mi muovevo con le stampelle e con la carrozzina. Siccome le stampelle reggono sulle spalle e non sull'anca, mi sono ritrovato con la rottura della cuffia dei rotatori e sono ritornato in carrozzina. Peggio di prima. Ma perché? Perché il modello non ha tenuto conto che una volta stabilizzata la mia condizione di malattia, io ho avuto la polio di un anno, sono stato trattato e stabilizzato, il problema forse è che può essere affrontato in modo diverso. Insegnarmi a vivere in sedia a rotelle e quindi abilitarmi a una vita fatta in quel modo. Vedete, i due concetti sono molto importanti, perché nel primo caso si può arrivare a, come si dice, accanimento terapeutico, cioè pretendere qualcosa le cui prestazioni sono inadeguate e spesso inutili. Dall'altro lato invece si rispetta la persona e si entra nel merito di come la persona, voi che lavorate nella scuola conoscete bene, perché un PEI significa esattamente questo, voi lavorate per abilitare, per far sì che quella persona con quelle caratteristiche diventi uno studente che apprende qualche cosa che prima non sapeva. Bene, la società si dimentica che noi leggiamo ad occhi chiusi, ci muoviamo senza l'uso degli arti, comunichiamo senza parlare, ci relazioniamo col cuore aperto. In qualche modo possiamo dire che il problema è riabilitare la società. È questa società che deve pensare in modo diverso per non escludere alla fine tutta la popolazione, e quindi i professionisti e i decisori politici devono cambiare il modo di leggere la nostra condizione. Per cui io parlo di progetti individuali, ma è lo stesso un PEI. Un PEI che cos'è? Un PEI è un modo di ragionare sulle persone che offrono a quelle persone dei sostegni adeguati per conseguire dei risultati possibili di apprendimento, di crescita individuale, di capacità di relazionarsi con la società. Noi abbiamo sicuramente un primo problema, quello dell'accessibilità. È un problema paradossalmente che oggi viene formulato in modo diverso. La Convenzione parla in due parti, nell'articolo 9 e l'articolo 18. Noi non abbiamo libertà di movimento e di nazionalità. Però oggi il tema è ancora più avanti, perché si parla di progettazione universale. Se io progetto qualcosa per tutti, spenderò molto meno che se io sono costretto a riprogettare dopo. E progettare per tutti significa tener conto degli anziani, tener conto delle persone, diciamo, che si muovono come me in modo differente, che comunicano in modo differente, che si orientano in modo differente. perché queste persone hanno gli stessi diritti degli altri. Pensarlo dall'inizio costa 1-2% in più, pensarlo dopo costa 20% in più. Allora vedete come anche il tema dell'inclusione è un tema di convenienza economica. L'altro elemento è quello della vita indipendente. Ripensare i servizi in direzione della tutela dei diritti umani significa non più proteggere, assistere, ma garantire che queste persone possano vivere come gli altri nella comunità, possono avere il diritto alla mobilità personale. Io la carrozzina ogni 7 anni, se la rompo, come mi è già successo una volta, prima dei 7 anni, non la posso avere più in una seconda edizione. Pensate come è una violazione terribile, perché mi si nega la possibilità di muovermi solo perché per un incidente, per una qualsiasi cosa, non mi ritrovo una sedia a rotelle. Allora i PEI o i progetti individuali devono essere basati sull'empowerment, sul sostegno alla vita di comunità, sull'abilitazione, attraverso la partecipazione diretta delle persone, delle famiglie o delle persone con disabilità. È un cambio sostanziale, un cambio nel pensare che noi possiamo beneficiare dalla società. Pochi sanno che lo zapping, il telecomando, è stato inventato perché non si riusciva una persona con disabilità a cambiare i canali con le manopole, chi ha più età si ricorda che così funzionava, o addirittura l'email, che è stato pensato per comunicazione a distanza, quindi sulla base delle comunicazioni tra sordi, che non riuscivano a comunicare in altro modo. Allora, un elemento che vi do a voi è quello di come possiate, anche ritornando a casa, muovervi. Noi per esempio abbiamo promosso l'impegno dei comuni a far propria la convenzione e ad applicarla insieme alle associazioni di persone con disabilità nelle proprie competenze. Stiamo promuovendo anche l'idea che in una scuola, la scuola voglia adottarla e quindi opera di conseguenza insieme alle associazioni per dire: sono accessibile, garantisco la partecipazione, riesco a dare le risposte che la convenzione dice e così via, senza discriminare e così via. Ecco, la convenzione cambia culturalmente, ma che cosa è avvenuto a livello europeo? E qui, insomma, il processo che voglio dirvi è che l'Unione Europea non dipende solo da quello che fa. Fino al 96 l'Unione Europea non operava, c'è un documento che sta nella vostra, diciamo, dossier, che spiega più o meno l'evoluzione delle politiche europee legate alla disabilità. Fino al 96 non esisteva niente, se non attività sporadiche. Non c'era nel Trattato dell'Unione alcun riferimento, per cui l'Unione Europea non poteva muoversi. La prima risoluzione deriva dal fatto che le associazioni hanno premuto sulla società, sulla Commissione Europea, perché ci fosse il livello più basso, diciamo, nell'ambito della graduazione del diritto, la risoluzione del Consiglio dei Ministri è quella più bassa. Ma da quella risoluzione abbiamo cominciato a lavorare, dico abbiamo cominciato come European Disability Forum, un organismo che racchiude 27 Paesi membri e 40 organizzazioni europee, 27 consigli nazionali sulla disabilità e 40, e allargato anche ad altri Paesi, e su come avviare una strategia. La prima è stata quella di fare una campagna per includere nel Trattato di Amsterdam l'articolo 13 anche per le persone con disabilità, cioè la discriminazione fondata, all'epoca si diceva, diciamo, sull'handicap, insomma sulla disabilità. La seconda è stata lavorare anche sulla Carta dei diritti fondamentali. L'articolo 21 e 26 della Carta specifica esattamente questi elementi, mettendo in campo sia la discriminazione ma anche il rispetto dell'inclusione, e quindi autonomia, inserimento sociale, professionale, partecipazione alla vita della comunità. Un terzo elemento è stato l'anno europeo. La società civile ha chiesto alla Commissione Europea di dedicare un anno alle persone con disabilità. In quelle occasioni c'è stata una dichiarazione di Madrid, si sono sviluppati 10.000 eventi in tutta Europa e abbiamo strappato un primo impegno della Commissione Europea che si è sostanziato in un piano d'azione. Al piano di azione ha fatto seguito le politiche che si basano sul modello sociale, basando quindi sull'inclusione progressiva e strumenti legali, quindi direttive, regolamentazioni, per arrivare alla fine a questa strategia europea sulla disabilità basata anche sulla Convenzione. Il percorso è che, vedete, i temi che tocca la strategia non sono i temi solo tradizionali, perché all'accessibilità, all'occupazione, all'istruzione, alla protezione sociale, alla salute, per esempio c'è un tema sulla partecipazione, un tema sull'eguaglianza, un tema sulle azioni esterne. L'Unione Europea è il massimo donatore europeo, avete visto, l'ha detto il professor De Stefani, e nello stesso tempo noi lavoriamo perché quei fondi vadano anche alle persone con disabilità di quei paesi. E in più però c'è un quadro culturale diverso, perché per agire bisogna sensibilizzare su questo nuovo modello, quindi cambiare, bisogna dare sostegno economico, la Commissione Europea si è impegnata a dare sostegno economico, e bisogna raccogliere e monitorare dati e statistiche appropriate. Oggi se io domando al Comune di Padova quanto è accessibile non me lo sa dire. Eppure se gli chiedo quante sono le persone con disabilità per patologie, mi dai i suoi dati. Ma io devo sapere quanto mi limita la società, quanto mi impedisce, quanto i miei diritti umani non sono godibili a causa di queste barriere e di questi ostacoli. E in più, e questo è l'ultimo tema, che anche in Italia avendo una ricaduta, i meccanismi richiesti dalla Convenzione dell'ONU sono meccanismi di monitoraggio. Da un lato di tutela e di protezione. In Europa abbiamo lavorato perché la FRA, la Fondazione sui diritti umani, l'Obdusman e altri organismi indipendenti possono aiutare nel sistema di monitoraggio. Quindi non ci fermiamo solo alla Commissione Europea. Lo stesso però avviene nel trattamento della Commissione Europea. La Commissione Europea ha un problema perché se monitora le sue competenze, a volte queste sono miste. Immaginate una Commissione Europea che dice: ho fatto i trasporti, ho fatto questo, ma da vedere gli Stati l'applicano poco. Vedete come ritorniamo a quel discorso: se si arriva ad autorità esterne che controllano l'Unione Europea, il meccanismo fragile a volte di accordi, di cantieri, vengono messi fortemente in discussione. Quindi vedete come i poteri vanno cambiando e l'inclusione dei diritti umani dipende anche da noi, dal modo in cui lo lavoriamo e in cui riusciamo a dare delle risposte. La strategia europea si basa su quattro pilastri: legislazioni non discriminatorie, azioni positive, coinvolgimento delle persone con disabilità e l'accessibilità al mercato. Sono quattro pilastri che vanno coniugati e che hanno, che so, una legislazione non discriminatoria in materia dell'impiego, politiche di mainstreaming in tutti i settori, dai trasporti alle statistiche, alle tecnologie, un coinvolgimento progressivo dei governi negli impegni sulle tematiche che abbiamo visto prima. Il fatto che se io faccio un programma europeo, il programma europeo riconosce i costi aggiuntivi e addirittura premia se la disabilità è inclusa come intervento trasversale. Ma credo che la cosa più importante sia l'European Disability Forum, cioè la società civile che si organizza, la società civile che è presente. Già l'eredità della Convenzione è stata questa: quando è stata approvata la Convenzione c'erano 140 delegazioni di Stati, significa quelli che hanno il potere di decidere nelle Nazioni Unite, e c'erano 800 leader di persone con disabilità che hanno attivamente collaborato e partecipato alla stesura. È il più alto livello di partecipazione della società civile in questi elementi. Allora vedete che per essere cittadini europei vanno rimossi ostacoli e barriere, vanno rimosse discriminazioni, vanno promosse azioni di egualizzazione, di opportunità, attivate politiche di mainstreaming, in tutti i campi tutelati i diritti umani di tutti. È un tema nuovo, è un tema assolutamente straordinario, ma che richiede soprattutto l'idea di cambiare l'idea di giustizia. Vedete, sulla disabilità c'è un'idea metafisica. Io sono stato in istituto quando ero piccolino e le monache mi dicevano: tu sei fortunato perché nell'aldilà sarai ricompensato. a 10 anni non è che riuscissi a capire questa fortuna. Però pensate come oggi i welfare stanno tornando a un'idea addirittura di carità. Pensate a come la logica del risarcimento della protezione sia ancora prevalente. Pensate all'Italia, anche in Italia, che stiamo subendo. Noi pensiamo che il discorso è cambiare l'idea di giustizia, per capire a chi governa, a chi decide, ai tecnici anche, che oggi noi dobbiamo passare da esclusi a inclusi, dobbiamo essere sostenuti nel processo di partecipazione, e che questo non è un costo, è un investimento per tutta la società, è un investimento per le persone. Da qui l'idea è di un welfare basato sull'inclusione sociale, perché vedete, anche qui il tema dello sviluppo, l'abbiamo accennato, è un tema fondamentale. Lo sviluppo significa che io devo partecipare a delle crescite come gli altri cittadini. E gli ultimi due concetti è che la disabilità è un concetto in evoluzione. Pensateci un attimo, io ve lo porto con un esempio. Pablo Pineda è questo studente che si è laureato in scienze dell'educazione all'università spagnola. Tutti sono meravigliati perché era una persona con sindrome di Down. Dice, come ha fatto? Il problema è inverso. Quante persone con sindrome di Down potrebbero conseguire quei risultati con appropriati sostegni? Vedete come il campo cambia completamente. Non è il deficit, ma è il sostegno, è l'inclusione. E se ci pensate un attimo, ormai noi siamo in una società postumana. Postumana perché la crescita delle conoscenze di medicina, di tecnologie, la crescita di aspettative di vita stanno producendo persone come Oscar Pistorius. Oscar Pistorius è disabile? Eppure lo vogliono far correre perché ci corre più veloce di tanti altri che non hanno minorazioni. Oscar Pistorius è il disabile che vuole correre con i sani? No, è un modello che, se andiamo a pensare, è il modello futuro dell'umano. Nella filosofia si distingue tra la scienza naturata nel 600, come io nasco, e la scienza naturas e la scienza naturata, come io divento. La società sempre più oggi garantisce alle persone possibilità prima impensabili. Oggi è più disabile un ragazzino che non va a scuola e non impara a leggere e scrivere in un paese povero che un cieco che legge con la sintesi vocale. È un paradosso, ma è così. Allora dipende quanto la società sostiene questi processi. E postumane perché trasfusioni, interventi medici, farmacologie, trapianti e così via non ci fanno più vivere come prima. Oggi il modello del postumano ci appartiene. E il modello del postumano è un modello in cui la limitazione funzionale non è più un limite. Quindi vedete come i cambiamenti avvengono e ci riguardano. Allora, l'hanno già detto, formare ai diritti umani è uno degli elementi essenziali in tutte le professioni. Ma nello stesso tempo fare ricerca per l'inclusione. Parlavo proprio col professor Mascia che nella prossima edizione del programma quadro di ricerca europeo la disabilità non è più nel tema della salute ma è nel tema dei diritti umani e dell'inclusione. È un processo che abbiamo favorito, un processo in cui l'inclusione è prima di tutto inclusione dello sviluppo, quello che noi diciamo lo sviluppo inclusivo, dove tutti possono beneficiare. Vedete, i tre concetti, inserimento, qualcuno decide per me, integrazione, io entro ma la società non cambia le regole e io sono incluso invece perché ho il potere di cambiarle queste regole, è un processo che viene fatto soprattutto grazie alla partecipazione delle stesse persone con disabilità. Gli esclusi sanno molto di più degli inclusi su come includere. Noi usiamo uno slogan, niente su di noi senza di noi, è banale ma è forte. Perché se ci pensate riguarda anche a voi. Quanti cittadini europei si difendono, sono attivi, strive, come diceva il professor Papisca stamattina, per i loro diritti? Ecco, noi lo facciamo perché nella Convenzione c'è una parte che dice che questi diritti sono anche diritti umani, quello di partecipare, di essere noi parte attiva. E in questo senso, quando il ministro Ferrero ha firmato la convenzione, gli abbiamo chiesto di accompagnarci, perché quella convenzione dipende anche da noi e quella convenzione tratta anche di persone come Nicola, che ha una disabilità intellettiva e una disabilità motoria forte e che, unica delegazione presente in quel momento, era membro ufficiale della delegazione italiana, per sottolineare l'attenzione anche per queste persone. Ecco, il processo di ratifica oggi è fortissimo, siamo a 111 paesi, quindi credo che sia uno dei processi più straordinari e rapidi di accettazione di standard internazionali. Però questo significa anche approcciare culturalmente in modo diverso. Vedi, noi diciamo nella Convenzione valorizzare le diversità umane. Fino all'altro ieri questo non avveniva. Io voglio farvi un caso, quello che l'anno scorso insomma tutti hanno parlato ma nessuno ha sottolineato, che Garibaldi, pochi sanno che era una persona con disabilità, nel senso che lui aveva assunto una malattia artritica progressiva che gli impediva progressivamente di muoversi in autonomia. Già quando stava in Sud America si muoveva con un bastone, aveva le gambe così arcuate che, eppure ha scelto un mestiere non proprio compatibile. Nel corso della vita ha affrontato le varie situazioni in una maniera straordinariamente nuova. Per esempio lui era capo generale delle forze armate della Repubblica Romana, siccome gli incontri si facevano al Campidoglio, al secondo piano, senza ascensore, lui aveva il suo attendente che lo prendeva sulle spalle e lo portava sopra. Pensate, successivamente ferito a bezzecca, invece di farsi mettere nella tenda, si fece mettere su un calesse e, pur avendo una gamba ferita, comandava le truppe, diciamo, in una maniera differente. Pensate a Caprera. Caprera è il primo esempio d'Italia di casa adattata a una persona che viveva in sedia a rotelle, perché negli ultimi periodi della sua vita Garibaldi non poteva più muoversi in autonomia e utilizzava delle sedie, all'epoca straordinariamente nuove, regalate dal Comune di Milano, regalate dalla regina Vittoria, quindi un campo anche di innovazione straordinario. Eppure questo processo, Garibaldi si muoveva all'ultimo anno della sua vita in sedia a rotelle, addirittura faceva dettare i palchi con delle rampe per poterci salire più facilmente. Quindi vedete come è una parte straordinaria, Garibaldi non perde niente, eppure nei testi di storia noi troviamo cancellazioni come questa: sposatosi con la Armosino in seconde nozze, il testo ufficiale, cioè la foto ufficiale è quella di sinistra, ma quella che vediamo nei libri di testo è quella di destra, che è stata rifatta successivamente da un fotografo ufficiale proprio con l'obiettivo di non far emergere questa condizione. Eppure Garibaldi aveva una visione modernissima, perché invece di pensarsi come persona malata, si pensava come persona disabile. Pensate che nell'ultimo periodo della sua vita, quando ormai non poteva più prendere la forchetta e il coltello, si era fatto fare dal suo medico di fiducia dei bastoncini di bambù appuntito con cui infilzava il cibo e lo portava alla bocca. Allora, vedete, perde qualcosa? No, anzi, ne acquista. Ebbene, è su questo che noi vogliamo costruire una società che riconosca le diversità umane, una società inclusiva e partecipativa dove il diritto di essere differente sia supportato dall'idea che la differenza sia una grande ricchezza. Perché vedete, io vi ho fatto l'esempio di quella persona che, entrando alla domanda di chi sia differente, agisca e pensi in una maniera, diciamo così, tale da dire che sono solo io. Ma se ci pensiamo, purtroppo il video non parte, tutti noi siamo differenti. Dentro questa sala la mia differenza di non camminare è così piccola rispetto al confronto con altre differenze, in cui il mondo che ci circonda è tutto differente. Ognuno di noi odia di essere clonato, non penserebbe mai che possa esistere, eppure quella differenza ci appartiene, una ricchezza. Ebbene, noi vogliamo costruire le società dove quella persona che entra alla domanda chi sia differente risponda a tutti.